Come annunciato, abbiamo ospite Stefano Iannaccone, giornalista dell'agenzia di stampa Iris Press. Ciao Stefano.
Ciao Fabio.
Innanzitutto grazie di essere intervenuto, Stefano, e precisiamo, in realtà ti abbiamo chiamato in qualità di cultore della comunicazione politica, nonché sociologia della comunicazione. Infatti sei il tenutario, o comunque il, come posso dire, gestore, no, forse gestore non è proprio appropriata, poi mi direi tu semmai, del sito Sfera Pubblica, che si occupa...
Autore,
perfetto, del sito...
È un bel modo per definirsi.
Perfetto, del sito Sfera Pubblica, che appunto si occupa di queste tematiche. Allora Stefano, io ti ho chiamato in causa, per così dire, perché volevo affrontare con te proprio il tema della comunicazione politica di questi giorni. Ora, Futuro Radio Web non si è mai schierata e mai lo farà, e non, infatti non vogliamo entrare nel merito di quello che è proprio la dialettica prettamente politica. Però quello che ci interessava insieme a te è scoprire quelli che sono i processi comunicativi che vanno per la maggiore in questo periodo, insomma di polemiche piuttosto aspre. Allora, facciamo così. Ti cedo la parola, tu ci fai una panoramica generale della situazione, puoi anche insomma fare esempi specifici ovviamente, e poi magari io ti interrompo ogni tanto, ti faccio qualche domanda.
Va benissimo Fabio. La questione ovviamente negli ultimi giorni parte dal caso Rubi, che è un po' l'argomento principale. Basta sfogliare il giornale e guardare un talk show per capire insomma come si sta evolvendo la situazione, il discorso, il dibattito politico. Ecco, da un punto di vista della comunicazione è evidente che c'è ormai un'aggressività nei toni, uno scontro costante che probabilmente non conosce pari nella storia della Repubblica Italiana, basti anche forse ai tempi appunto degli scontri fra Democrazia Cristiana e Partito Comunista, quando appunto c'erano veramente delle ideologie forti alle spalle, diciamo, non si arrivava mai alla tensione istituzionale che si sta verificando ora, perché appunto la dialettica in quel caso era partitica, tra due partiti assolutamente contrapposti, senza quasi possibilità di dialogo, erano due visioni del mondo diverse, in un certo senso rispondevano comunque a due visioni del mondo diverse, anche se poi per senso di responsabilità tante volte sono riuscite anche a unirsi nel senso che con le scelte, ovviamente non unirsi nelle alleanze. L'elemento principale qui è una, forse possiamo dire, una vera e propria guerra che è basata poi sulla comunicazione, in cui viene attaccato l'ordinamento giuridico in maniera molto forte dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, è evidente quindi questa tensione proprio istituzionale, e tuttavia va anche detto che i magistrati usano termini altrettanto forti, ecco, non va banalizzato il discorso, ecco, solo Berlusconi attacca appunto i magistrati, anche i magistrati magari difendendosi adottano delle espressioni molto forti, quindi basti pensare a quante volte leggiamo, ascoltiamo la parola eversione in questi,
ecco,
ultimi,
Stefano,
giorni.
In questo senso infatti ti avrei chiesto a momenti, ma tu hai parlato di scontro istituzionale, effettivamente è quello che si sente dire anche dai vari sondaggisti, nonché spesso è uno dei richiami maggiori che avviene dalle parole che si sente insomma pronunciare, dalle parole anche di Napolitano, il Presidente della Repubblica. A tuo avviso da cosa dipende veramente questo scontro tra istituzioni? Perché come tu dicevi prima si è praticamente saltato un fosso, non siamo più a una semplice dialettica tra partiti e attori politici di diversi schieramenti, ma addirittura proprio si litiga tra un'istituzione e l'altra, quindi tra poteri costituiti si crea veramente una sorta di neanche rivalità, ma proprio vero scontro frontale.
Guarda, il punto è lì, il discorso è molto ampio, poi anche riguardo alla crisi dei partiti, perché ovviamente la dialettica partitica riesce ad esserci nel momento in cui ci sono dei partiti forti, non dal punto di vista elettorale, quindi di consensi, perché a leggere i dati PDL e PD hanno un consenso molto forte, molto ampio, maggioritario nella vita del paese, appunto. Il discorso è relativo alla struttura dei partiti, che non hanno assolutamente la solidità che avevano, come ho detto prima, per esempio Democrazia Cristiana e Partito Comunista. Quindi la dialettica partitica diventa praticamente impossibile, in quanto i partiti in quanto tali hanno delle strutture deboli, delle strutture organizzative deboli. Sono molto più forti gli apparati comunicativi dei partiti, che tuttavia rispondono a logiche più personali. Ogni singolo esponente, ogni singolo attore politico ha una struttura comunicativa che utilizza a fini personalistici. Quindi qui entra in gioco tutto il discorso della personalizzazione, ed è proprio qui che volevo arrivare, al punto della personalizzazione, tanto che non essendoci più la dialettica fra partiti, c'è semplicemente una sorta di scontro tra persone, e il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è un esempio lampante di personalizzazione, di presidenzializzazione della politica. Quindi un certo senso attirare su di sé, sulla sua persona, sul suo carisma, sulla sua leadership, la capacità appunto poi di orientarsi nel mondo politico, e quindi inevitabilmente anche per caratteristiche proprio comunicative di Berlusconi, quindi di scontrarsi con gli avversari. Quindi salgono i toni contro le opposizioni. Di recente Fini, suo ex alleato fino a pochi mesi fa, è stato definito un politicante incapace. Le opposizioni sono comuniste, vengono quasi sempre definite eversive insieme alla magistratura. Proprio l'analisi da un punto di vista dei contenuti delle dichiarazioni diventa indicatore appunto di una evidente, come dire, evidente salto di qualità nello scontro. Quindi un salto di qualità ovviamente in negativo, se vogliamo, per quello che poi sono, sembra banale dirlo, sono i problemi veri del paese.
Esatto, no? Bravissimo, infatti hai centrato il punto. In questi giorni si è molto parlato, infatti, relativamente al caso Ruby, si è molto dibattuto, anzi, su cosa è personale e cosa invece rientra nella sfera pubblica, anche per quanto riguarda gli attori politici. A tale proposito, il tuo punto di vista, i problemi reali del paese, dicevi, poi ci arriviamo naturalmente, però un presidente, o comunque mettiamola più sul generale, un capo di governo o di Stato che si rende in qualche modo suscettibile a un certo tipo di critiche, quanto diventa un problema reale per un paese?
È un problema reale perché in termini di immagine è inevitabilmente un danno alla credibilità del paese, perché avere comunque un Presidente del Consiglio, ovviamente lasciamo che la magistratura faccia il suo corso, ma già il concetto che un Presidente del Consiglio possa essere indagato per prostituzione minorile è evidentemente un danno incalcolabile per l'immagine dell'Italia. Quindi il problema personale, in questo senso se vogliamo, di Berlusconi è inevitabile che si riverberi su tutto il paese, anche perché poi, ecco, allargando lo spettro da un punto di vista della comunicazione politica, va detto che ormai la personalizzazione, quello che ho detto prima, la presidenzializzazione in Italia è avvenuta sostanzialmente attraverso l'azione di Berlusconi, ma dappertutto nel mondo democratico occidentale è un fenomeno vastissimo, insomma. Quindi pensiamo anche alla Angela Merkel, che, se vogliamo, incarna un po' ancora il politico vecchio stampo, ma comunque risponde a delle logiche di comunicazione che appunto arrivano alla personalizzazione abbastanza forte. Quindi inevitabilmente, ecco, in un sistema così organizzato da un punto di vista appunto di comunicazione politica, quindi in cui l'immagine è fondamentale, l'immagine di un Presidente del Consiglio indagato con accuse veramente, possiamo usare questo termine, infamanti per un attore politico, prostituzione minorile, diciamo, forse in un certo senso diventa anche peggiore dell'accusa di truffa, ecco, proprio da un punto di vista, se vogliamo, d'immagine, perché è un'accusa appunto che si commenta da sé, in certo senso. Ovviamente, fermo restando, e lo ribadisco per essere chiari, ecco, è sempre necessario qui le indagini chiariscano bene la situazione.
Quello assolutamente, Stefano, quello assolutamente. Infatti non so benissimo, insomma, che non volevi esporti in questo senso, così come mai l'avremmo fatto noi, ovviamente, anche perché non era questo poi. Lo dico, insomma, per i delusi magari a casa che si aspettavano chissà che, non è che magari era nostro intento arrivare ad asserire chissà cosa.
No, il discorso, diciamo, è un problema questo, anche sempre dal punto di vista della comunicazione, e anche che purtroppo ormai ci siamo abituati a pensare ai processi come un programma televisivo, che è un qualcosa di molto più serio, molto più complicato.
Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro, in questi giorni, Stefano, praticamente c'era attesa per diverse questioni, no? Da una parte, ad esempio, la decisione della giunta per le autorizzazioni a procedere, e quindi valutare appunto se le carte che la procura ha inviato alla Camera risultassero fondate, per così dire, quindi da prendere in considerazione per quanto riguarda poi tutto quello che sarà il proseguo della vicenda relativa al caso Rubbi. Dall'altra c'era anche, insomma, l'attesa per ad esempio il tema del federalismo municipale discusso dalle commissioni competenti di Camera e Senato. Ecco, ad esempio, no, in un contesto simile, quanto il gossip politico, che poi abbiamo già visto tanto gossip non è, può magari prendere troppo il sopravvento rispetto ad altre questioni che politicamente tirano un po' meno forse, ma comunque sono importanti per quanto riguarda i cittadini.
Guarda, ovviamente il discorso sull'immagine che ho fatto in precedenza resta tale, con un discorso ovviamente che è un problema di immagine del paese, non sostanziale dei cittadini. Da un punto di vista proprio pratico, ecco, il cittadino avrà maggiori, come dire, conseguenze sulla vita pratica, conseguenze che possono essere positive o negative, ovviamente con l'approvazione del federalismo piuttosto che con l'approvazione del mille proroghe, e mentre è evidente che le notti di Berlusconi ad Arcore non hanno un impatto sul cittadino diretto, ecco, appunto, al di là del dibattito che poi diventa quasi poi un'esondazione di parole, questo cittadino sostanzialmente può importarsene relativamente di ciò che accadeva ad Arcore. Quindi il punto è che il danno d'immagine resta e va bene, il problema è che poi finisce appunto il dibattito a impantanarsi su una questione che, per quanto importante, ho detto in precedenza, non può essere l'unica. Si parla appunto di federalismo, che è un passaggio storico e quasi, ecco, non ce ne rendiamo conto, salvo gli addetti ai lavori, alla popolazione cittadina, agli elettori, che poi se dovranno appunto giudicare, non si sa quando, però diciamo attualmente, teoricamente a fine legislatura nel 2013, dovranno giudicare l'operato del governo, appunto della maggioranza che lo ha sostenuto, e il federalismo fiscale è un passaggio veramente fondamentale. Io ve lo definirei epocale, anche se è un termine di cui se ne fa un uso eccessivo, è un passaggio epocale che può avere un impatto sostanziale sulla vita dei cittadini, e tuttavia va posta molta attenzione, perché il federalismo fiscale è come dire qualcosa di serio, qualcosa di talmente serio che forse non ci siamo più abituati a discutere di argomenti così, e può avere un impatto assolutamente positivo, stupendo, ecco, di grande rilancio dell'economia, anche proprio della struttura sociale del paese, ma può essere anche un qualcosa di devastante. Quindi personalmente, questa è un'opinione, ecco, mia, non mi piace questo discorso di dover approvare per forza in tempi brevissimi, perché c'è è chiaro l'imposizione della Lega sul governo, della volontà di portare al proprio elettorato l'approvazione del federalismo in qualunque modo, come sia, basta che sia federalismo. Ecco, questo è un qualcosa di preoccupante, perché il federalismo dovrebbe, e lo ha detto proprio questa mattina Napolitano, essere discusso in un clima costruttivo, senza veti, senza, come dire, fretta di approvare. C'è una legislatura, ma può, anche se non è questa, può essere anche quella successiva, nel senso è una riforma talmente delicata che andrebbe, ecco, affrontata, se vogliamo fare un termine un po' che ha un'accezione negativa, con i tempi della vecchia politica. Il federalismo fiscale dovrebbe essere approvato con i tempi della vecchia politica, quindi non di slogan e di velocità comunicativa, ma appunto di pacatezza, ragionamento.
Tutto il contrario, Stefano, di quello che tanti attori politici oggi invece tendono a quasi a ripudiare completamente proprio.
Sì, il concetto ovviamente è generalizzato, non è solo sul federalismo il punto, certo, della velocità dello slogan, ecco, è un discorso ampio, però io dico appunto su riforme così importanti, questo approccio andrebbe accantonato.
Cioè, Stefano, due domande così per concludere, perché stiamo già andando oltre un po' il tempo previsto. Allora, in queste settimane io ho dato un'occhiata, per quello che ovviamente poi possono valere a livello di significato, io tendo sempre a prendere un po' con le molle certe cifre, però ho preso molto in esame i sondaggi nelle ultime settimane. Devo dire che qualcuno in maniera un po' più discordante, qualcun altro in maniera un po' più simile, insomma, tra loro. Fatto sta che emerge che il governo poi comunque tiene botta, nonostante i problemi di cui abbiamo parlato. Tiene meno botta proprio la figura invece del leader. Ad ogni modo, per farla breve, al di là di quelli che sono appunto i sondaggi, ti volevo chiedere quanto secondo te fatti di questo tipo, che parliamoci chiaramente, sono alla fine scandali di grossa o media entità, a luci rosse poi alla fine dei conti, possono spostare in termini di voti il consenso?
È una domanda diciamo semplice da rispondere, semplice tenendo presente quel consenso che ha strutturato Berlusconi. Appunto, abbiamo definito prima Berlusconi un leader che personalizza molto, ed è evidente, e il suo consenso è molto personale ed è molto solido. Ecco, lui ha una base appunto di elettorato che non cede a nessuna pressione, nel senso non abbandona il voto il potenziale voto a Silvio Berlusconi, non cambia idea facilmente. È un elettorato molto solido in questo senso, molto strutturato, ed è, come dire, di totale adesione alla figura del leader, quindi non c'è scandalo che possa, ecco, scalfirlo più di tanto. Ovviamente ci può essere una flessione elettorale, diciamo fra virgolette minima, anche di un 3-4%, che poi può rivelarsi decisiva in termini elettorali, ma appunto chi si aspetta un tracollo di 10 punti percentuali di Silvio Berlusconi commette un grossissimo errore.
Errore. Seconda domanda, così per concludere, sei stato esaustivissimo, Stefano, e ti ringrazio.
Grazie.
In questi giorni si sta parlando, insomma, è uscito fuori un nuovo dibattito, ovvero praticamente, insomma, lavorando in una redazione di agenzia di stampa sarei informatissimo a riguardo. Si sta molto parlando di una presenza ingombrante, non si usi però questo termine in un doppio gioco di parole, di Giuliano Ferrara nei confronti del Premier, come se fosse Giuliano Ferrara lo spin doctor attuale del Premier. E tutto partì da un'intervista della settimana scorsa a Berlusconi sul Foglio sul tema dell'imposta patrimoniale, e c'è chi sostiene che la lettera scritta da Berlusconi sul Corriere della Sera domenica, se non sbaglio, sia, o lunedì al massimo, adesso non ricordo bene, sia in realtà opera dello stesso Ferrara che sia alquanto adirato con Santanchè e Brambilla per una presunta manifestazione pro Berlusconi, anti PM, eccetera eccetera, che poi invece a quanto pare non si farà più. Insomma, morale della favola, tu che idea ti sei fatto di tutte queste chiacchiere che emergono? Perché se mai fossero vere, vuol dire che qualcosa non ha funzionato nella macchina proprio di Berlusconi.
Ma che qualcosa non funzioni nella macchina di Berlusconi è veramente, come dire, sotto gli occhi di tutti, perché Berlusconi negli ultimi tempi sta evidentemente cercando una nuova struttura, e lo testimonia il fatto che voglia, diciamo, anche cambiare il partito, trovargli un nuovo nome, insomma ridargli una nuova struttura. Io credo che Giuliano Ferrara e il comunicato di proprio di questo pomeriggio, di 2 ore fa, è un sintomo evidente del fatto che Berlusconi abbia cambiato registro. Berlusconi ha concordato con l'appello all'unità di Napolitano. Domenica, in quella famosa lettera che hai citato, sul Corriere della Sera apre a Bersani in maniera chiara, lo cita espressamente. Non, è stato veramente raro che Berlusconi abbia citato Bersani come leader, come esponente comunque di spicco. Cioè, lui tende quasi sempre a non nominare gli esponenti della sinistra, generalizzando. Quindi il cambio c'è stato ed è evidente che probabilmente la Santanchè e Brambilla, che prima occupavano un gradino molto alto nel ruolo di consiglieri di Berlusconi, probabilmente sono stati di nuovo scalzati da Ferrara, che per un lungo periodo, dobbiamo dire, è stato oscurato. Ferrara lo si può concordare con i suoi giudizi o meno, è comunque una persona ritenuta unanimemente molto intelligente e molto acuta nelle sue
analisi. Assolutamente sì.
Questo cambio di passo, e concludo, mi sembra sia effettivamente legato a un rinnovamento dello staff del Presidente del Consiglio, da un punto di vista sempre comunicativo, ovviamente.
Però ecco, mi ha molto colpito il fatto che, insomma, alla fine della fiera, praticamente il Presidente del Consiglio, sempre poniamo con tutti i benefici del dubbio, ovviamente, ha dovuto ripiegare su un giornalista che non si è risparmiato anche a critiche in questo periodo nei confronti di Berlusconi. Quindi questo, se non altro, fa sicuramente onore allo stesso Ferrara, su questo non ci piove. Però ecco, reinventarsi un Berlusconi politico e farlo attraverso l'opera di un giornalista, non lo so, mi fa pensare veramente male. Cioè, evidentemente gli spin doctor di Berlusconi veramente non sono stati ritenuti evidentemente all'altezza in questo momento.
Questo è un fatto, come dire, evidente, nel senso che la linea dello scontro che aveva scelto Berlusconi in un primo momento sul caso Rubin, ma anche in passato in altre circostanze, non ha poi, come dire, pagato, ma in termini elettorali lui c'è una base solida e non diminuisce facilmente, come è difficile anche che possa aumentare. È un discorso però ovviamente di impatto mediatico, ecco, questo continuo scontro non gli giova, soprattutto se, ormai questo è un dato che tutti sappiamo, se Berlusconi sogna il Quirinale, un Berlusconi, come dire, così troppo attento allo scontro, troppo appunto portato allo scontro, non è spendibile per il Quirinale. È spendibile per il Quirinale un Berlusconi reinventato da Giuliano Ferrara, che appunto non è uno spin doctor di professione, ma è una persona veramente molto acuta, capace di fare questo mestiere, anche perché oltre alla lettura di marketing e di comunicazione politica, lui ha proprio una visione politica molto, come dire, molto forte. Ed è comunque anche, se vogliamo, curioso che un provocatore nato come Giuliano Ferrara, perché insomma ha caratterizzato la sua carriera sulle sue uscite un po' così provocatorie, abbia comunque deciso poi di fare un passo verso l'istituzionalizzazione del ruolo di Berlusconi.
E io direi, Stefano, che con questo abbiamo veramente chiuso il cerchio, perché i temi li abbiamo praticamente toccati tutti. Stefano, io ti faccio una proposta così, praticamente ufficiale, proprio ecco, in diretta qui su Food Radio Web, una proposta ufficiale. Un appuntamento al mese con te per giudicare i processi comunicativi del momento.
Scusa, non ho capito, Fabio, ho sentito male.
Dicevo che ti volevo fare una proposta ufficialmente, proprio in diretta su Food Radio Web, ovvero chiederti se sei disponibile per un appuntamento fisso al mese per giudicare e commentare i processi comunicativi del momento.
Accetto volentieri la tua offerta, Fabio. Poi in diretta adesso, quindi c'è un patto siglato pubblicamente.
Esatto, cioè qui la paga non c'è, però insomma si può fare.
Va benissimo lo stesso.
D'accordo, ringraziamo tanto Stefano Iannaccone, giornalista dell'agenzia di stampa nazionale Iris Press, nonché autore di Sfera Pubblica. Anzi, ricordiamo bene il sito, Stefano?
Sì, è www.sferapubblica.it ed è un po', come dire, un punto quotidiano, un aggiornamento, cioè in questo sito sono presenti aggiornamenti quotidiani appunto sui fatti politici analizzati in un'ottica di comunicazione.
Lo possiamo dire che anche io ci ho scribacchiato un paio di volte?
Anche lì l'appuntamento diventerà fisso, ormai siamo in tema di rivelazioni e possiamo dire sì che Fabio scriverà in maniera diciamo puntuale ogni settimana se lui lo vorrà.
Vabbè, diciamo che dopo questa marchetta reciproca e questo ostentato conflitto di interessi io direi che ci possiamo anche salutare qua.
Va benissimo, buona giornata a tutti.
Grazie,
a
te, grazie ancora Stefano. Un ringraziamento a Stefano Iannaccone.